nostra lettura va dal versetto 13 del capitolo 4 al versetto 6 del capitolo 5, dunque poche righe, però ne avremo abbastanza per completare la mattinata. E già vi preannunciavo che il nostro Giacomo ha fermato l'attenzione su coloro che hanno a che fare per diversi motivi con competenze oggettive, indiscutibili, con beni di carattere intellettuale e con tutti i rischi che questo comporta. E rischi che il nostro Giacomo non ha indicato in termini puramente astratti, ma si vede che è più che mai consapevole di avere a che fare con delle situazioni vissute di cui lui stesso è partecipe. Beni intellettuali, ma adesso vedete il rapporto con beni materiali, che poi è un altro versante della medesima questione che riguarda l'idolatria della soggettività umana. E qui lui si rivolge in primo luogo ai commercianti o uomini d'affari, mettiamola così, comunque coloro che aspirano alla ricchezza, aspirano, che non vuol dire che siano per necessariamente molto abbienti, dotati di particolare abbondanza di patrimonio, di beni mobili o immobili, non sono di per sé ricchi, ma aspirano alla ricchezza, questo sì. E ora voi che dite? Ecco qui il versetto 13. Oggi o domani andremo nella tale città e vi passeremo un anno e faremo affari e guadagni, mentre non sapete cosa sarà domani. Una vita programmata per accumulare guadagni, questo nelle forme più diverse, ma è una smania che è condivisa da tanti modi, alla ricerca di quella ricchezza che di fatto non necessariamente è raggiunta, anzi quasi mai, e comunque quasi mai così come invece è stata considerato l'obiettivo a cui dedicare, a cui consacrare tutta una vita. È un atteggiamento in certo modo opposto a quello rilevato nella situazione considerata precedentemente, chiamiamoli così maestri, che sia poi una comunità, una chiesa, un'organizzazione produttiva, che sia una scuola, maestri, perché i maestri normalmente tendono alla depressione, alla depressione, mentre qui invece abbiamo a che fare con il fenomeno opposto, che è l'esaltazione. Ma sono i due, come dire, i due fuochi di un'ellisse che in realtà ci rimanda sempre a quella medesima fondamentale idolatria della soggettività umana, sia nel suo aspetto depressivo, la soggettività umana che è che fa del proprio fallimento un valore sacro, e una rivendicazione che assume la rilevanza addirittura di un culto idolatrico di se stessi. E d'altra parte qui abbiamo a che fare con l'instancabile ricerca di chi è orientato verso soluzioni sempre più soddisfacenti per quanto riguarda l'accumulo di nuove nuovi benefici, di nuovi sviluppi, di nuova ricchezza, che poi non necessariamente viene raggiunta, anzi quasi mai, ma è un atteggiamento che è in tensione con il precedente, ma all'interno di una medesima logica idolatrica, la smania di fare affari. E lui sta parlando, vedete, a coloro che, per dirla in maniera sintetica, noi definiremo cristiani. Sta parlando a coloro che hanno accolto l'Evangelo, a coloro che sono comunque inseriti nella vita di quelle comunità che man mano in giro per il mondo si stanno ramificando in maniera sempre più sorprendente, per tanti motivi, in maniera sempre più consolante ed entusiasmante. Ma ecco, coloro che vivono così, segnati, determinati, dominati da questa ricerca della ricchezza, e qui lui dice: ma che cosa è mai la vostra vita? Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. Dovreste dire invece: se il Signore verrà, vivremo e faremo questo o quello. Qui si tratta di rimettere proprio radicalmente in discussione questo modo di organizzare la vita, che in questo caso, vedete, proprio in virtù di quello che è l'atteggiamento di sicurezza, di intraprendenza, di pienezza, che è l'atteggiamento di coloro che hanno accolto l'Evangelo, e vedete, ed è un atteggiamento assunto da coloro che stanno dall'interno corrompendo, si trovano coinvolti in questo fenomeno di corruzione, di degrado, di depravazione della stessa vita cristiana, quella ricerca della ricchezza, che lì per lì potrebbe, e di fatto, per come lui si esprime, viene considerata come una ridondanza, in qualche modo automaticamente compresa all'interno di quella novità che l'accoglienza dell'Evangelo ha suscitato nella vita umana. Dunque è proprio questa novità che diventa il buon motivo per buttarsi alla ricerca di beni sempre più abbondanti e sempre più corrispondenti a quella che è la smisurata aspirazione umana. Ma appunto, vedete che qui abbiamo a che fare con un fenomeno di inquinamento che dall'interno compromette, dall'interno corrompe, è un inquinamento della vocazione cristiana. Non è semplicemente qui la protesta contro la ricchezza in quanto tale, ma è proprio il compromesso, il degrado, l'avvilimento, il tradimento, ancora una volta, dell'amore. E allora lui dice: ma che cosa è mai la vita? Siete vapore che appare per un istante e poi scompare, ma dovreste dire invece: se il Signore vorrà. E dunque abbiamo a che fare con coloro che appartengono alla Signoria di Gesù. Certo, se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo o quello. Ora invece vi vantate nella vostra arroganza, e ogni vanto di questo genere è iniquo, e chi dunque sa fare il bene non lo compie e commette peccato. Vedete, qui abbiamo a che fare con coloro che sanno fare il bene, è come dire, una vita sprecata, ma è una vita cristiana sprecata. E questo termine qui, tradotto con arroganza, lo sbuffo dell'arroganza, no? Vi vantate di questo sbuffo di prepotenza, in realtà state sprecando la vita, state sprecando la sapienza. Fateci caso, vedete il versetto 17: chi dunque sa, questo sa non semplicemente perché è più furbo o perché è più istruito o perché così è più abile nello studio delle stelle, ma è proprio sapienza nel senso pregnante del termine su cui già abbiamo riflettuto in tanti momenti. Ebbene, qui c'è uno spreco della sapienza, che è la vera sventura. Dice, siete degli sventurati, sta dicendo a questi cristiani che in quanto tali assumono questo atteggiamento di protagonisti di imprese che dovrebbero rendere il mondo intero obbediente alle loro capacità manageriali, imprenditoriali o finanziarie. Ed ecco, lui dice che spreco. D'altronde, vedete, è il linguaggio che incontriamo anche nel Vangelo secondo Luca, quando, ricordate, capitolo 6, ci sono quattro beatitudini e poi quattro guai. Guai, guai, guai. Che sventura, che sventura, che sventura questo fenomeno di una vita cristiana che regredisce, che ricade all'interno di quella pretesa di autosufficienza, quella pretesa di protagonismo, che in questo caso diventa ricerca di un benessere senza più controllo, senza limiti, ricchezza. La ricchezza ricercata, è proprio in quel ricercare la ricchezza che sta il guaio, che sta il disastro, che sta come il fenomeno parassitario che dall'interno provoca un dissolvimento di quella autenticità originaria della vita nuova. Che poi è, come dire, vedete, il tradimento di essa e la rinuncia alla grande gioia, alla gioia totale di cui il nostro maestro ci parlava fin dall'inizio dello suo scritto. Questa ricerca del vanto da ricavare nell'accumulo della ricchezza, ma in realtà coincide con la rinuncia al gusto della vita nella sua gratuità, la vita nel suo valore intrinseco, la vita per come ci è stata donata e ridonata in seguito all'opera redentiva per cui Gesù è il Kyrios, è il Signore. È una vita sprecata. E qui è la preoccupazione, come dire, più manifesta del nostro Giacomo, questo spreco di sapienza. Che sventura, che sventura. Vi vantate nella vostra arroganza. Questo è un fenomeno che per Giacomo è insopportabile, è inaccettabile, è motivo di tristezza. Ci sta piangendo sopra lui, ci sta piangendo sopra, piangiamo. Che com'è possibile? Ogni vanto di questo genere è iniquo, è poniros, dice, è iniquo. Chi dunque sa fare il bene, sa fare il bene, e non lo compie, commette peccato. Ieri a un certo momento vi parlavo di omissioni, e ci siamo in pieno, ecco. Se c'è un motivo per vantarsi di qualcosa è vantarsi dell'essere consegnati alla gratuita iniziativa, essere espropriati. Il vanto è dei poveri che vivono in obbedienza a Dio, i versetti che abbiamo appena letto, 14, 15. Se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo e quello. Fatto sta, vedete, che adesso E come vedete ci sbrighiamo abbastanza rapidamente, ma nei versetti seguenti, capitolo 5 ormai, sono sei versetti, l'attenzione si concentra su coloro che sono effettivamente ricchi, che non coincidono esattamente con i personaggi interpellati precedentemente, perché erano coloro che aspirano alla ricchezza. Adesso coloro che di fatto sono ricchi, e usa infatti esattamente questo vocabolo qui, versetto 1, i plusii. Notate che questa distinzione compare, certamente non è la prima volta che ne parlo con alcuni di voi, anche nel cantico della Madonna, il Magnificat, quando lei dice: ha rimandato a mani vuote i ricchi, così traduce la nostra Bibbia. In realtà non sono i plusii, sono i plutuntes, coloro che aspirano alla ricchezza, che non sono automaticamente da identificare con i ricchi, quei ricchi che adesso qui esattamente assumono il titolo che è di loro competenza, i plusii, i ricchi. La Madonna sta parlando di coloro che aspirano alla ricchezza. È un modo di impostare la vita, è un modo di organizzare gli impegni, le fatiche, i desideri interni e le competenze operative all'esterno per conquistare la ricchezza, che poi magari non viene mai conquistata. E comunque rimandati a mani vuote, ricchi. Mentre invece sono quegli altri che lei chiama i pinontes, quelli che per come hanno impostato la vita si trovano sempre ad essere più svuotati. E sono alternative per quanto riguarda le spinte che danno forma, orientamento, struttura alla vita umana, quelli che vivono per le, quelli che per come hanno impostato la vita si trovano ad essere sempre più pinontes. E questi, lei dice, sono riempiti di beni, riempiti di bontà, riempiti di cose buone. Quindi, svuotate le mani e si entra dentro a tutto un circuito grandioso dove l'Evangelo trasforma la decadenza dell'iniziativa umana, la sconfitta dell'iniziativa umana, nell'occasione positiva per essere finalmente rieducati nella libertà interiore, nella capacità di accogliere, di comprendere, di compatire, di amare. Beh, qui adesso sono i ricchi, i plusi, e ora a voi ricchi, ricchi, quindi di fatto sono ricchi. Piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano. E dice: sventurati voi, sventurati, sventurati. Sventurati. Le vostre ricchezze sono imputridite. Sono imputridite, questo è un verbo al tempo perfetto dell'indicativo, dunque è un'operazione che è in corso, dunque avete a che fare con la putredine della vostra ricchezza, dice. Avete a che fare. Usa un linguaggio piuttosto energico il nostro Giacomo, ma non possiamo mica insegnargli a lui come dovrebbe essere più delicato, non spetta a noi. Le vostre ricchezze imputridiscono, le vostre vesti sono state divorate dalle tarme, il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si leverà a testimonianza contro di voi, divorerà le vostre carni come un fuoco, avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Dunque, coloro che sono soverchiati da una ricchezza, che è una ricchezza sovrabbondante, non proporzionata alle necessità autentiche della vita, come ben comprendiamo. Ebbene, questo vivere immersi nella ricchezza è la sventura per eccellenza. E qui lui dice, il versetto 3 che ho appena letto, la disgrazia che vi è capitata è motivo maturare nella consapevolezza che è urgente maturare in quel discernimento che attualmente sembra non avere altra possibilità di espressione che non sia il pianto dirotto, le lacrime torrenziali, perché è inevitabile che la ricchezza vi coinvolga in un vortice autodistruttivo. Dice che è inevitabile, per questo, ricchi, piangete e gridate per le sciagure che vi sovrastano. È inevitabile, quando qui parla del fatto che si sguazza nell'immondizia, si ha a che fare con le realtà fatiscenti che dovrebbero essere le prime necessità per le relazioni con l'ambiente circostante, il vestito, ed ecco, non è in grado quel vestito di svolgere la funzione che gli spetta perché si è già sfilacciato, si sta sfilacciando, si sta consumando nella maniera più squallida, ruggine e tutto il resto. Ecco il vostro tesoro, ecco il vostro tesoro. Non c'è altro linguaggio se non quello del pianto, per dimostrare che state prendendo coscienza della sventura in cui vi trovate. Notate che il nostro Giacomo sta affrontando coloro che sono ricchi, e sono ricchi, vedete, come già precedentemente abbiamo considerato, nel contesto di quella che dovrebbe essere la vita nuova di coloro che hanno accolto l'Evangelo, di coloro che sono ormai inseriti, consacrati nell'appartenenza alla comunità dei discepoli del Signore. Una denuncia. E una denuncia, vedete, che adesso prosegue. Versetti 4, 5 e 6, dove leggiamo: ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori, vedete adesso, il nostro Giacomo getta lo sguardo su quello che è stato il processo storico, istituzionale, sociale, nel quadro delle dinamiche relazionali nel corso delle generazioni, come si è arrivati a questa ricchezza? E lui dice: non c'è alcun dubbio, la ricchezza è intrinsecamente ingiusta, non c'è alcun dubbio. Se si è arrivati a questa situazione, c'è un'ingiustizia all'origine. E vedete, è un'affermazione perentoria. Ecco, se le cose stanno così è perché c'è di mezzo lo sfruttamento dei più deboli. Sempre! Non è un'ipotesi, non è un caso, non è, è un'eventualità sfortunata. No! È sempre così! Se c'è questa ricchezza, vuol dire che c'è di mezzo lo sfruttamento dei più deboli. C'è di mezzo la violenza spietata e attivata come presunzione di diritto assoluto. Non c'è dubbio. Lui dice, ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratori che hanno mietuto le vostre terre grida, qui è la proprietà agricola, grida. Notate questo verbo, grida, grida là dove è stato versato il sudore, ma vedete qui il testo che abbiamo sotto gli occhi rievoca in maniera inconfondibile il caso di Abele, il cui sangue è stato versato, e grida dalla terra, che poi è la terra coltivata da Caino, perché Caino è un agricoltore, e il sangue che grida dalla terra. Questo richiamo, vedete, non è affatto casuale. Genesi nel capitolo 4, versetto 10, quel sangue grida, poi quel grido riecheggerà, troverà molteplici risonanze nel corso della storia della salvezza, verrà ripreso, commentato, illustrato, rilanciato attraverso tante voci, fino al Nuovo Testamento, fino all'Apocalisse, fino in fondo all'Apocalisse, certo. E comunque vedete, se il nostro maestro usa questo richiamo qui e lo fa valere in maniera così significativa, allude a una nostalgia di fraternità, là dove la ricchezza è imperversa, ed è imperversa in maniera così spietatamente ingiusta. Si tratta di cogliere sempre l'eco di quella voce che grida, la risonanza di quel richiamo, di quell'ululato, qui parla più di un ululato, che dal fondo della storia umana continua a dimostrare come questa storia tragica, dove la violenza imperversa, è una storia che è costantemente attraversata, interpellata, dalla eco di quella voce che manifesta una nostalgia di fraternità. Nostalgia di fraternità. È la voce di Abele, è la voce del sangue di Abele, è la voce del fratello che è stato eliminato da Caino in quella vicenda che poi è piena allusioni che in qualche modo già anticipano quello che sarà lo svolgimento della storia dell'umanità di ieri, di oggi, ed è in questo contesto che si è inserito il figlio di cui Dio si è compiaciuto, il figlio del Signore della gloria, colui che il Padre ci ha donato nella luce, ed ecco colui che si è presentato come l'interlocutore che ha voluto instaurare un vincolo di consanguineità fraterna, passando attraverso lo sprofondamento nell'abisso più oscuro, più infame, più inquinato. È proprio lui che ha raccolto l'eco della voce del sangue di Abele, ed è proprio lui che si è presentato così, come il fratello che ha restaurato la relazione che sia finalmente efficace per quanto riguarda la conversione di Caino, perché la storia della salvezza riguarda Caino, non c'è storia di salvezza per coloro che in qualche modo così simpatizzano con Abele. La storia della salvezza è per Caino, se no per chi deve essere la salvezza? Per Caino e per i discendenti di Caino e per la storia cainica che ci coinvolge tutti, è la storia della salvezza. E vedete, il problema non è semplicemente schierarsi dalla parte di Abele, anzi non è esattamente questo, dalla parte di Abele, certo, ma per annunciare, dimostrare a Caino che ancora è in grado di riconoscere un fratello, che ancora gli è concesso di presentarsi come fratello, che è inutile che scappi, che non continui a nascondersi, che non continui a mantarsi di quel accumulo di ricchezze che dovrebbero garantirlo rispetto a quello che Caino fin dall'inizio temeva come un'eventuale vendetta contro di lui. Ed ecco, costruisce una città, Caino, ricordate, Genesi capitolo 4, che Caino costruisce una città, sul sangue di suo fratello costruisce una città. Genesi capitolo 4, quante volte ne abbiamo parlato con alcuni di voi. Ma è proprio la chiave interpretativa di tutto lo svolgimento della storia umana, che diventa storia di salvezza, perché in quella città costruita da Caino, ecco che l'iniziativa di Dio si presenta attraverso la comparsa di un fratello che chiede di essere riconosciuto e che viene rifiutato e che fa di quel sangue versato il fondamento di una consanguineità che adesso sarà tale da ricomporre relazioni che riguardano Caino e i discendenti di Caino, che riguardano coloro che figure come dire protagoniste di quella storia fatta dagli uomini che ha come suo obiettivo l'accumulo, la ricchezza, il dominio, il potere e come strumento la violenza e tutto l'apparato di giustificazioni che garantiscano o dovrebbero garantire l'uso della violenza per far della città cainica il luogo che consente di governare il mondo fino alle periferie più remote, purché sia esclusa la relazione fraterna. Ebbene, quel mondo, che è la città di Caino, sta dicendo il nostro maestro, va in frantumi. Quel mondo è il luogo della sventura, quel mondo quello che dovrebbe essere il luogo della ricchezza accumulata, è l'accumulo dell'inquinamento, è là dove Caino precipita nel dramma di una sconfitta che lo riduce alla morte. E vedete che colui che si presenta come fratello fa proprio di quello che è stato il suo rifiuto fino alla morte il fondamento che consentirà a Caino di ritrovarsi, di riconoscersi coinvolto in una relazione di fraternità restaurata. Ma una fraternità che è restaurata proprio su quel fondamento che è la comunione di sangue tra fratelli, così come sarà finalmente, ed è finalmente possibile, ed è finalmente la novità instaurata dal di dentro del fallimento, dal di dentro del grande dolore. E per questo ai ricchi il nostro Giacomo dice: piangete, ed è sprofondando nel dolore della vostra sconfitta, della vostra miseria, dell'orribile sventura, ecco l'incontro con il fratello che vi coinvolge ancora in una relazione benefica, positiva, feconda per la vita. Qui, vedete, lui sta dicendo che quella voce grida dalla terra e le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Avete gozzovigliato sulla terra, vi siete saziati di piaceri. Qui sono di mezzo citazioni di testi antico-testamentari. Vi siete ingrassati, alla lettera dice avete ingrassato i cuori, è ingrassata la pancia, sono ingrassati i cuori. Vedete, è un rigonfiamento di quelle che sono le gratificazioni del vissuto nel rapporto con le cose, nell'abuso della ricchezza, e qui a tutti i livelli, compreso il cibo e la bevanda naturalmente, ma questo è semplicemente poi in qualche modo un vezzo poetico. Ed ecco ingrassato il cuore, nel senso di una spietatezza illimitata, nel senso di un abuso sconfinato, nel senso di una pretesa sempre più ampia, sempre più inglobante, sempre più coinvolgente e insaziabile. Ed ecco per il giorno della strage, attenzione a questa visione, questa è una citazione di Geremia, il giorno della strage, Geremia capitolo 12 versetto 3, lo dice qui la Bibbia? No,
no, non
dice. Geremia 12 versetto 3. Ecco, avete scritto, avete fatto bene. E qui c'è di mezzo, vedete, un termine che poi ritorna più volte, ritorna nel Nuovo Testamento. Questo è il termine che risuona in un testo indimenticabile dell'Apocalisse. L'agnello innocente è sgozzato, sfagmenon, è la sfaghi, è la strage. Dunque, l'agnello immolato. Questo è il giorno della strage, nel senso che è questo l'esito della ricchezza? Inevitabile, ma questa necessità della ricchezza di essere ridotta alla sconfitta più dolorosa è il motivo che fa di coloro che in questo modo sono coinvolti nella strage, incontreranno l'innocente. E infatti subito dopo leggiamo: avete condannato e ucciso il giusto. Il giusto è il dikaios, è l'innocente, è l'agnello innocente di cui si parla già nella profezia degli antichi. Pensate al quarto canto del servo, Isaia 53, se ne parla nel Salmo 44, e fino al Nuovo Testamento, l'innocente, ed egli non oppone, non c'entra niente, non oppone resistenza, è l'agnello innocente condotto al macello che ha versato il sangue, ma è esattamente quell'agnello che diventa il pastore di tutte le pecore sbandate, le pecore disperse, nel giorno della strage, vedete? Questa strage è unica, è la strage dei ricchi, che inevitabilmente sprofondano nell'abisso della sconfitta, è la strage dell'innocente. E questa comunione nel sangue versato, questa comunione nel dolore, questa comunione nella morte è il principio della novità. Quando finalmente i ricchi saranno ridotti all'evidenza della loro sventura, della loro sconfitta, attraverso tutte le situazioni intermedie che possiamo immaginare e anche sperimentare, fino a quello che sarà il termine ultimo di un percorso di espropriazione fino alla miseria per eccellenza, fino alla strage, fino alla morte. Ed ecco, è di là che è passato il giusto, che è passato l'innocente. Vedete, quella nostalgia di fraternità adesso è divenuta fraternità instaurata nella storia umana. E il nostro Giacomo, vedete, non sta semplicemente imprecando contro i ricchi, maledetti voi, sta dicendo come anche per i ricchi si aprirà finalmente una strada di ritorno, di conversione alla pienezza della vita, quando saranno sconfitti, quando saranno anche loro travolti nella strage, quando il giorno della strage suonerà per loro, finalmente. Perché questo è l'esito inevitabile della ricchezza accumulata, versando il sangue dell'innocente, il sangue del fratello, la ricchezza accumulata in modo tale da dare sfogo a quella pretesa di smisurato benessere che certamente sempre e dappertutto coinciderà con il danno ingiustamente imposto ai deboli della terra. È la condizione nostra, ragazzi. Siamo noi, ci siamo dentro in pieno. In pieno. In pieno. Avete gozzovigliato sulla terra, vi siete saziati di piacere. Vedete, qui non è la reazione del moralista che dice: mascalzoni, voi siete degli sporcaccioni, voi siete degli abusati di tutto e più di tutto. No, sta dicendo, ecco, guardate, è il giorno della strage, inevitabile, guardate, e lo stiamo sperimentando, inevitabile, ma vedete che l'innocente è passato di là. Vedete che questa è la storia in virtù della quale, nel disegno provvidenziale di Dio, il disastro si è rivelato come il luogo e il tempo della redenzione. Gesù è il Signore, l'agnello innocente. Tutte le volte che noi celebriamo l'Eucaristia, ecco l'agnello, ecco colui che toglie il peccato del mondo, vedete. Tutto il mistero cristiano è sempre sintetizzato nell'essenziale. Tutto quello che si sviluppa poi nelle forme di una dottrina ampia, di una documentazione teologica estremamente duttile, ramificata, geniale nelle soluzioni di questioni particolari, ma tutto è essenziale. Gesù è il Signore. Ecco, c'è qualcuno che ti riconosce come fratello. Ti riconosce come fratello quando finalmente sei stato deprivato, sei stato depauperato, sei stato ridotto, rimpicciolito alla piccolezza della tua condizione di creatura, quando finalmente non appartieni più a te stesso e sei raggiunto dalla rivelazione di un amore eternamente fedele che ti ricolloca nella tua posizione di creatura, non solo nella tua condizione di fratello per quel figlio che già Signore della gloria, là dove sta facendo di te, della tua miseria e delle tue lacrime e del tuo pianto del tuo dolore i segni validi per essere presentato in Lui, con Lui, attraverso di Lui come figlio. al Padre della luce. Ecco, il giusto non ha opposto resistenza. Fermiamoci qua, così.